If you're an athlete, you know the greatest motivator of all is the fear of letting your teammates down. After all, a team is only as good as its weakest link. So you owe it to those wearing the same jersey as you to be your best every time you step on the field. That's why there's no vape in team. When you vape, you can expose your lungs to toxic chemicals that can damage your lungs. If you're a step behind, the team's a step behind. Brought to you by The Real Cost and the FDA.
Buona giornata e buona settimana, settimana che parte dal 6 di maggio, torna Mr. Gadget Games. Buona giornata Riccardo Ferrari.
Buongiorno Luca, ciao a tutti.
Buona giornata anche a Brian Arnoldi, ciao Brian.
Ciao Luca, ciao Riccardo, buona giornata.
Allora, una settimana che si apre, cui allora, su altri fronti della tecnologia ci sono tantissimi appuntamenti in vista. Che cosa succede invece nel mondo dei videogiochi? Partiamo da Brian.
Beh, per il mondo gaming maggio sarà un mese abbastanza tranquillo in realtà, però i motori si scalderanno a giugno, anzi la prima notizia di oggi riguarda proprio la Summer Game Fest, perché l'inizio, o meglio le prime conferenze dell'evento sono già state annunciate nelle ultime settimane. Proviamo a fare un po' il punto della situazione. La Summer Game Fest inizierà l'8 giugno e già un mese fa Ubisoft aveva annunciato il suo Forward 2024, che insomma sarà la cornice dell'annuncio di nuovi titoli dei franchise di Star Wars, in campo videoludico ovviamente, di Assassin's Creed, di Prince of Persia e probabilmente di Splinter Cell, più ovviamente eventuali novità o comunque giochi provenienti da IP non ancora note. Il Forward si terrà il 10 giugno e sarà in diretta da Los Angeles. Manca ancora un orario definitivo, ma insomma la data ormai c'è. Invece novità della scorsa settimana, mi pare di lunedì martedì, è che Microsoft ha annunciato il prossimo Xbox Showcase, anche questo in diretta da Los Angeles, che si terrà invece il 9 giugno alle 19 italiane ovviamente, e sarà dedicato non solo ai giochi chiaramente di Microsoft per Xbox, quindi i titoli first party, ma anche alle produzioni delle due compagnie che l'azienda di Redmond ha acquisito negli ultimi mesi, quindi Activision e Bethesda. Molto interessante è il fatto che subito dopo l'evento targato Xbox ci sarà un secondo evento, una seconda conferenza incentrata su un titolo misterioso. Nei teaser vediamo la scritta redacted, quindi censurato, no? Probabilmente vista la grafica utilizzata per i banner, per le promozioni, si tratterà del nuovo titolo della serie di Call of Duty, che dovrebbe rientrare nella, diciamo, sottoserie Black Ops, però non c'è nulla di certo. Passando invece agli eventi minori, diciamo, ma comunque da tenere d'occhio, abbiamo il Day of the Devs dell'8 giugno, che sarà organizzato da Double Fine e IM8Bit, e che si incentrerà ovviamente sui titoli indipendenti, i quali saranno tra l'altro protagonisti anche del Future Game Show Summer Showcase, la versione estiva della conferenza da circa 90 minuti dedicata al mondo indipendente, che in primavera ci ha riservato diversi annunci interessanti e che è prevista anche qui per l'8 giugno. E qui invece parliamo di titoli che arriveranno un po' su tutte le console, da PS5 a Switch, Xbox e ovviamente anche su PC. Il 9 giugno alle 22, protagonista assoluto il mondo PC con il PC Gaming Show e con 50 nuovi giochi in uscita su PC, e presumibilmente qualcuno arriverà anche su console. Infine ci sarà il Wholesome Direct 2024, anche qui dedicato a giochi un pochino più piccoli, che si terrà nel corso della Summer Game Fest, ma non c'è ancora una data certa. Le possibilità ovviamente che a questi eventi qui si aggiungano anche delle conferenze quantomeno di Sony, forse di Nintendo, ma Nintendo bisogna vedere, perché la settimana scorsa per esempio vi abbiamo raccontato che la grande N salterà la Gamescom, quindi la sua partecipazione alla Summer Game Fest non è esattamente certa. Ecco, sia Sony che Nintendo potrebbero tenere anch'esse delle conferenze durante i giorni della Game Fest. Infine, e questa è una novità di questa settimana, il 2 agosto alle ore 21, quindi totalmente separato dalla Summer Game Fest, tra l'altro in un periodo piuttosto strano dal punto di vista, insomma, degli annunci. Ci sarà il THQ Nordic Showcase, che sarà unicamente dedicato ai titoli di THQ, tra i quali vedremo Gothic Remake e Titan Quest 2, più una serie di sorprese non meglio definite dal publisher. Diciamo che l'estate del 2024 sarà rovente dal punto di vista degli annunci, delle conferenze, probabilmente un po' meno dal punto di vista dei nuovi titoli in uscita, ma speriamo magari in qualche sorpresa in uscita proprio tra luglio e agosto. Ecco,
tra l'altro stavo pensando all'Ubisoft Forward, che ha scelto come data esattamente, insomma, il giorno in cui ci sarà la conferenza per gli sviluppatori di Apple. Questo non depone molto a suo favore per la copertura stampa, ma insomma ci saranno ragioni che forse non conosciamo. Riccardo invece si è tornato a parlare in questi giorni tantissimo di Helldivers 2. Perché?
Sì, perché i giocatori della community del gioco hanno vinto una battaglia comunque importante per il titolo. Infatti Sony all'uscita del gioco aveva annunciato che sarebbe arrivata l'implementazione obbligatoria dell'account PlayStation per giocare al titolo. Per problemi tecnici questa implementazione è stata rinviata, però durante la settimana il team e Sony hanno annunciato che sarebbe arrivata, sarebbe diventata effettiva all'inizio del mese prossimo, all'inizio di giugno. Se questa implementazione non avrebbe influito assolutamente con i giocatori di PlayStation 5, poteva essere un problema per i giocatori di Steam. Comunque la creazione di un account, seppur gratuito, seppur necessita comunque poco tempo, comunque ha fatto storcere il naso a parecchi utenti del gioco. Per dire, è stata la pagina Steam del gioco è stata invasa da recensioni negative, passando da un rating di molto positivo sul gioco a uno nella media, comunque 14.000 recensioni negative per un titolo che comunque è stato apprezzatissimo, non ha fatto molto piacere neanche a Sony. E per di più molti giocatori, se parliamo comunque di giocatori in stati come Filippine, Kazakistan o comunque in numerosi paesi africani, avrebbero avuto molti problemi nella creazione dell'account, perché da loro l'account PlayStation non è disponibile e avrebbero dovuto fare marchingegni tra VPN, cambio, cioè creazione di account riposizionandosi per dire in Italia o comunque in America, e poi collegare il loro salvataggio all'account, quindi un passaggio molto, molto semplice. Però i giocatori hanno vinto. Dopo comunque parecchie critiche, Sony ha annunciato nelle scorse ore che questa implementazione non sarà più fatta, non sarà più obbligatorio per gli utenti PC collegare un account Sony. E dall'annuncio, cito testualmente l'annuncio fatto su X, che Sony ha dichiarato che stiamo ancora imparando a cosa sia meglio per i giocatori su PC e i vostri feedback sono stati inestimabili. Quindi Sony sta ancora imparando quali sono le cose che interessano gli utenti PC e cosa che non gliene frega assolutamente niente. La creazione di un account PlayStation per giocare un titolo che fino all'altro giorno non necessitava nessun account, per molti potrebbe essere una bazzecola, ma per altri potrebbe essere importante, soprattutto per appunto utenti in cui l'account PlayStation non si può assolutamente creare.
Ecco, sai,
dico giusto una cosa, perché ecco, molti utenti occidentali, per intenderci, hanno insomma ne hanno fatto una questione di principio. Il problema proprio fisico è che noi italiani, europei, americani, canadesi, eccetera eccetera, siamo un po' l'eccezione alla regola, nel senso che giusto ieri leggevo che sono circa 120 paesi del mondo in cui ancora gli account PlayStation non si possono creare perché non sono supportati. Quindi Sony avrebbe tagliato fuori una grossa parte della popolazione mondiale, non dei videogiocatori, perché chiaramente sono quasi tutti concentrati in Occidente piuttosto che in Giappone e in Cina, ma insomma veramente tantissimi paesi non avrebbero potuto accedere su PC a uno dei giochi più popolari dell'anno, che è una cosa folle essenzialmente.
Beh, sai, poi soprattutto il settimo titolo per PS5 più scaricato, diciamo che avrebbe tagliato anche giocatori che sarebbero potuti venire nei prossimi mesi, era una follia da parte di Sony.
Beh, i dati su ciò che noi facciamo sono pregiatissimi, quindi le aziende tendono essenzialmente a volere sempre più dati, sempre più informazioni sui nostri comportamenti. Dal mio punto di vista, quello della mia generazione, ad esempio, di solito l'approccio è: ti do i soldi, non è che puoi avere anche i dati. Se vuoi i miei dati, mi devi dare il gioco gratis. Le due cose insieme sono un po' troppo, però questo è l'approccio tipico della mia generazione, che è stato abituato a un certo tipo di pratiche commerciali. Oggi stanno cambiando molto.
Another day is here and you're ready for it. What to wear? Check. Breakfast, lunch and dinner? Check. Planning for what's next and how to save for it? That's where Bank of America can help. For your financial to-dos, Bank of America has experts ready to help get you closer to your goals. Get started at one of our local financial centers or 24/7 in our mobile banking app. Find a location near you at bankofamerica.com/talktous. What would you like the power to do? Mobile banking requires downloading the app and is only available for select devices. Message and data rates may apply. Bank of America NA, member FDIC.
Brani, invece, serie Batman Arkham. A quanto pare, insomma, fa il suo ritorno, ma c'è un perché, c'è un però, c'è un ma.
Sì, c'è un grosso ma, nel senso che tutti abbiamo amato Batman Arkham City, ma anche Asylum, Origins e Knight, che sono usciti fino a 8 anni fa, 10 anni fa, tra l'altro tra alcuni dei titoli migliori della loro generazione videoludica. Purtroppo, o meglio, per fortuna, Batman Arkham sta tornando, ci sarà un nuovo titolo chiamato Arkham Shadow, e dicevo prima purtroppo, perché non si tratta di un gioco, diciamo, AAA, per PS5, Xbox e PC, ma di un gioco VR, tra l'altro, a quanto ho capito, in arrivo a fine 2024, quindi non ci sarà da aspettare troppo, ma in esclusiva su MetaQuest 3, quindi neanche PSVR 2 per intenderci. Bene che torni Batman, magari in una veste, si spera, migliore di Gotham Knights o di Suicide Squad Kill the Justice League, certo non è il ritorno che ci si aspettava. Arkham Shadow è stato annunciato con un teaser trailer gli scorsi giorni, e un trailer completo invece verrà mostrato alle 22 italiane di venerdì 8 giugno, sempre nel più ampio contesto della Summer Game Fest di cui abbiamo parlato. Al momento del gioco non si sa essenzialmente nulla, la speranza è che si tratti, come gli Arkham precedenti, insomma, di un action, in questo caso in prima persona, quelli per console erano in terza, in cui si tornerà a indossare i panni del Cavaliere Oscuro, magari a sfrecciare un po' per Gotham con la Batmobile, ma insomma il dubbio è che il passaggio in VR mini un po' le basi di quelle che sono, di quello che è il gameplay di una saga solidissima che ha fatto scuola nel mondo degli action. Staremo a vedere, aspettiamo il trailer, ecco.
Ecco, tra l'altro qui bisogna capire se c'è effettivamente fiducia nel mondo VR o se Meta abbia messo così tanti soldi da rendere irrinunciabile la proposta per spingere il visore Quest 3. Riccardo, invece, per quanto riguarda gli annunci, come siamo messi questa settimana?
Sì, aveva annunciato qualcosa settimana scorsa anche Brian, e comunque siamo nel mood che abbiamo detto prima. Comunque è un maggio abbastanza tranquillo. Questa prima settimana non è uscito granché. Il 2 maggio è uscito Endless Ocean Luminous, che è il nuovo simulatore di immersione di Nintendo, però che non ha fatto impazzire sia critica che pubblico. Soprattutto hanno criticato il comparto tecnico, la modalità online, che in teoria doveva essere il miglior pregio del gioco, con sessione fino a 30 giocatori multiplayer. Invece hanno convinto la varietà dei pesci inclusi nel gioco, ma l'esperienza comunque resta abbastanza di nicchia e consigliata solo ai fan della serie, che è uscita anni fa su Wii. Il 2 maggio è uscito anche, però, per gli appassionati di motorsport, MotoGP 2024, che invece ha convinto comunque la stampa di settore. Il nuovo titolo di Milestone è comunque l'esperienza motociclistica più accessibile di sempre. La modalità carriera comunque è stata migliorata, adesso è una delle più profonde dinamiche degli ultimi anni, e quindi se amate il mondo della MotoGP e i racing game, è un titolo da non farsi scappare. L'ultimo titolo che mi sento di citare, però in arrivo settimana prossima, è Indica, un titolo a metà tra horror e adventure, ambientato nella Russia del XIX secolo, la cui protagonista è una suora capace di parlare con il demonio. In pratica vivrà un'avventura abbastanza introspettiva, nel corso della quale metterà in dubbio la propria fede in Dio. Invece uno degli indie più intriganti del 2024, che è in arrivo nella prossima settimana, è Prison Architect 2, che è sequel gestionale del 2013 pubblicato da Paradox. Sia un passaggio dalla forma bidimensionale, dal 2D a quella completamente in 3D, quindi per chi è appassionato di gestionali, comunque un titolo da non lasciarsi scappare.
Allora, so già che qualcuno si lamenterà del passaggio al 3D, posso già anticipare, no? Che,
io ti dico la verità, sono tra quelli.
Sì, si stava meglio quando si stava peggio. Beh, Brian, invece, altre notizie di licenziamenti, ma come si ripercuotono poi sui titoli dei videogiochi?
Sì, brutte notizie di nuovo da Take-Two, ne abbiamo parlato un paio di settimane fa. Take-Two è l'editore di GTA 6, tra gli altri titoli ovviamente. All'epoca, cioè due settimane fa, Take-Two aveva licenziato il 5% della sua forza lavoro, quindi un circa 500 persone se non mi sbaglio, e aveva cancellato diversi titoli in produzione. Di recente abbiamo scoperto che Take-Two ha ripreso a licenziare e addirittura a chiudere alcuni studi di sviluppo. L'etichetta più colpita è stata quella di Private Division, che si è vista chiudere i suoi studi a New York, a Seattle, a Las Vegas e a Monaco, e sono rimasti aperti soltanto quelli di Singapore. In parole molto povere, sono stati chiusi gli studi che operano sotto l'etichetta Private Division. Il primo è Intercept Games, che sono gli autori di Kerbal Space Program 2, è un gestionale, insomma, tema spaziale, che è molto, molto giocato, tra l'altro, su PC. Il primo è stato un piccolo fenomeno mediatico all'epoca della sua uscita. Piccolo problema: Kerbal Space Program 2 è in accesso anticipato, cioè è giocabile, è uscito, ma è in accesso anticipato, quindi non sappiamo chi prenderà in mano lo sviluppo del gioco, se qualcuno lo prenderà in mano, e quindi che fine farà. Uscirà mai una versione completa? Rimarremo così all'accesso anticipato? Verrà rimosso dagli store digitali? Non si sa. Al contempo anche Roll7 Games è stato chiuso, un vero peccato, perché pur trattandosi di uno studio molto piccolo ha dato inizio, o meglio ha creato Olly Olly, che è il platform basato sullo skateboarding, che insomma anche quello ha avuto molta risonanza mediatica qualche anno fa. Più di recente Roll7 ha sviluppato Rollerdrome, è uscito nel 2022 su PC, PS4 e PS5 e nel 2023 su Xbox Series X e S. Rollerdrome non ha fatto un grandissimo successo di pubblico, quindi quelli potrebbero essere i motivi dietro la chiusura dello studio, però si tratta di due perdite abbastanza importanti. Bisognerà vedere se la forza lavoro verrà poi riassorbita da Take-Two in qualche modo, oppure se verranno, insomma, lasciati agli altri, insomma, se si rifonderanno uno studio indipendente, andranno a lavorare da qualche altra parte. Sì, non è una buona notizia, ecco.
Certo, qui ancora una volta si entra nel tema, insomma, che è un momento in cui teoricamente dal punto di vista economico va tutto molto bene per questi studi, e probabilmente qui è il fatto di snellire la forza lavoro per prepararsi al mondo dell'intelligenza artificiale. Allora, quali altre notizie abbiamo? Riccardo, c'è un'altra novità, no? In arrivo addirittura Terminator.
Esatto, Nacon è tornato a parlare di Terminator Survivors, che è un titolo annunciato ormai nel 2022 e sviluppato da Nacon Milano, quindi un team italiano. Arriverà su PC e console il 24 ottobre di quest'anno e comunque sarà un action fortemente narrativo da giocare o in giocatore singolo o in multiplayer fino a 4 giocatori. Ci sarà anche spazio per la guida di veicoli, però non sappiamo molto altro sul titolo. Comunque arrivo quest'anno.
E invece, Brian, c'è anche una Lara Croft pronta a farsi rivedere.
Sì, allora non c'è sicurezza, è un rumor, quindi prendetelo un po' con le pinze, però mi sembra molto interessante parlarne. A quanto pare, secondo un insider, Crystal Dynamics sta sviluppando un nuovo titolo della serie di Tomb Raider, che per il momento si chiama solo Tomb Raider Next, e che verrà rilasciato nei prossimi anni. La particolarità del titolo qual è? Che sarà ambientato completamente in India e sarà open world, quindi non ci saranno più delle mappe piuttosto lineari, insomma non sarà più così tanto story driven il gioco, ma ci sarà un grande mondo aperto che potrà essere attraversato sia in sella alla moto di Lara, sia a piedi, sia con altri mezzi di trasporto, ma anche paracadutandosi da un aereo qua e là sul subcontinente indiano. Quindi un overall abbastanza grosso per la saga di Tomb Raider. Speriamo anche qui che l'open world abbia senso e non vada poi a snaturare la formula di gioco.
Riccardo, c'è stata anche un'altra informazione importante che è arrivata da Ubisoft.
Sì, abbiamo la data di uscita ufficiale di X-Defiant, che è comunque il titolo gratuito di Ubisoft San Francisco, in cui spara tutto in pratica, in cui ci sono eroi e operatori provenienti da vari IP di Ubisoft. Dopo diversi periodi di accesso anticipato, il gioco uscirà il 21 maggio su PC e console di attuale generazione. Lo stesso giorno partirà una pre-season di 6 settimane, in cui i giocatori potranno familiarizzare con le meccaniche di gioco prima di gettarsi nella prima stagione competitiva.
Ecco, invece Brian, si torna a parlare anche di Nintendo Switch, perché qualcuno dice che insomma in realtà potrebbe arrivare entro la fine dell'anno.
Sì, potrebbe arrivare entro la fine dell'anno, io ne sono abbastanza convinto, ho parlato con qualche collega che ha qualche insight in più di me e anche loro mi sembrano abbastanza convinti. La novità di questa settimana è che gli ultimi leak che arrivano al portale Moore's Law is Dead, molto noto nel mondo della tecnologia in realtà, riguardano la potenza di Switch 2. Switch 2 dovrebbe avere una potenza di 4 teraflops in modalità docked, che secondo il portale sono paragonabili alla potenza, alle prestazioni di un Xbox Series S, quindi non male, specialmente considerato il classico divario tecnologico che separa Nintendo dalle competitor. In modalità handheld le performance si abbasseranno ovviamente per evitare che la batteria venga drenata presumibilmente dalla GPU, soprattutto questa potenza ulteriore verrà utilizzata per garantire una modalità di gioco che vada oltre i 30 fps, arrivando a 40 fps su schermi con refresh rate fino a 120 Hz, una modalità che già esiste su PS5 e Xbox di nuova generazione, e su alcuni titoli particolarmente ottimizzati o particolarmente leggeri si potrebbe addirittura sbloccare un frame rate fino a 240 fps. Tutte speculazioni per il momento, però mica male, insomma, ecco, insomma, si tratta di un approccio un po' diverso rispetto a quelli di Nintendo per le scorse generazioni.
Beh, quando poi ci sono tanti rumors vuol dire che insomma essenzialmente il momento importante si avvicina. Noi saremo qui a raccontarvelo. Allora, abbiamo terminato per la giornata di oggi. Ciao Riccardo Ferrari, grazie e buona giornata.
Ciao Luca, ciao anche Brian.
Ciao Brian, buona giornata a te.
Ciao Luca, ciao Riccardo, buona settimana.
E ovviamente se ci sono novità importanti anche dal mondo del gaming, come solito le trovate anche su mrgadget.tech. Ci sentiamo la prossima settimana, ciao!